siano due testi che abbiamo ascoltato, commentato, pregato nelle due serate precedenti. In qualche modo abbiamo colto qualche pennellata, qualche preludio di buona notizia, non immediatamente chiara, un po' nascosta nelle trame di storie anche difficili. Questa sera arriviamo all'appuntamento con un testo del Vangelo, quindi a una parola che vuole raggiungerci in modo più diretto, più pieno, come buona notizia per noi e per le nostre vite. Chiediamo di poter essere docili, aperti ad accogliere la buona notizia che vuole incontrarci, nel modo in cui lo Spirito condurrà ciascuno di noi nel conoscere più da vicino Gesù, attraverso l'esperienza di Gairo e di sua figlia, e conoscere alla luce di questo incontro con Gesù qualcosa che parla di noi stessi, del nostro essere padri, madri, figli e soprattutto discepoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come si intuisce visivamente, senza bisogno di alcuna lettura del testo che trovate nel foglietto di questa sera, sembra che stasera ce l'abbiamo fatta ad arrivare a un foglietto leggibile. La prima sera non c'era proprio, la seconda era illeggibile, stasera dovremmo esserci. Come si può quindi immediatamente notare, vedete che c'è un'interruzione che divide in modo abbastanza esplicito il testo in due parti. Infatti anche guardando i versetti c'è un'interruzione di 9 versetti, proprio perché la particolarità della seconda parte del capitolo 5 di Marco è quello di creare un intreccio tra due incontri vissuti da Gesù lungo le vie che introducono alla zona di Cafarna o nel mare di Galilea. Questo racconto andrebbe letto, colto pienamente nel suo intreccio, ma noi, per restare fedeli un po' all'intuizione che ci ha accompagnato in queste tre sere, faremo invece dialogare questo racconto, parte di questo racconto, con i testi che abbiamo ascoltato nelle serate precedenti. Quindi creeremo un altro tipo di intreccio. Infatti potete poi controllare, anche verificare meglio nel Vangelo, come l'incontro tra Gesù, Gairo, la figlia malata, la casa, avviene avendo poi nel suo interno anche un altro incontro che lungo la strada si inserisce in questa prima richiesta di aiuto e guarigione che Gesù riceve. Come dicevo, noi proviamo a creare una sorta di dialogo tra questo testo del Vangelo a qualcuna delle pennellate che ci ha accompagnato nelle serate precedenti, prima di tutto cogliendo un elemento di forte continuità. Questa continuità fondamentalmente permane nella tensione propria di una relazione tra un figlio e un padre, il suo elemento centrale. Potremmo dire che questo lo ritroviamo per la terza sera. E forse, pur non avendo le tinte drammatiche tratteggiate nella prospettiva del sacrificio, sacrificare, anche questo testo presenta una sua tensione, un suo dramma, ovvero il fatto che ci troviamo davanti a un papà la cui figlia è in fin di vita, è allo stremo delle forze. C'è una parola molto interessante in greco per esprimere questo essere alla fine, quasi alla conclusione, che è la parola eschatos. Per chi nella vita si è un po' dilettato, qualche studio teologico, sa che la parola escatologico, escatologia, tutto ciò che riguarda le cose ultime, di chi si rivolge verso la fine, è tutto un mondo molto denso. Quindi siamo in questa situazione di frontiera, di una vita che è proiettata verso una fine, un suo termine. E l'esperienza di un padre che, pur essendo un capo famiglia, più avendo controllo, potere nella vita di una figlia, più in là non riesce ad andare. La situazione di essere allo stremo di questa figlia non riesce a controllarla, a gestirla, a risolverla. Ma oltre a questo elemento di continuità, fatto dalla relazione centrale tra un padre e un figlio, fatto da un dramma che si inserisce in questa relazione, interessante vedere che c'è già sin dall'inizio anche qualche elemento di diversità, qualche rottura rispetto allo schema che abbiamo un po' intravisto nel rapporto tra Abramo, Isacco e Dio, Jefte la figlia, e come Dio era stato tirato in ballo, soprattutto perché le due situazioni precedenti un po' ruotavano intorno a questo passaggio. Ce la fa Dio ad arrivare in tempo a fare un'irruzione efficace nel dramma che si sta compiendo? In fondo, semplificando molto il racconto, potremmo dire che la prima sera Dio ce l'ha fatta, è arrivato in tempo, ha fermato in tempo il braccio di Abramo. Nella seconda sera, ieri, abbiamo visto che Dio non è riuscito ad arrivare in tempo. La figlia di Jefte è stata sacrificata per mano del padre. Quindi questa questione del Dio che arriva o non arriva in tempo stasera verrà un attimino, anzi più che un attimino, fortemente scardinata. In questo coglieremo un elemento di novità in un Dio che arriva fuori tempo. Non è che non arrivi come per Jefte, ma non arriva neanche in tempo come per Abramo. Salta, potremmo dire, il senso di poter dire esattamente se Dio arriva in tempo o non arriva in tempo. Perché Dio arriva, ma non arriva secondo quanto il tempo avrebbe richiesto. Quindi viene un po' scardinata anche forse un'immagine di preghiera, soprattutto di quelle che incontriamo, sperimentiamo in queste situazioni, in cui potremmo dire che il pregare per qualcuno che è allo stremo è una questione di lotta. Non c'è nessuna lotta contro il tempo, non è una questione di tempo. E sarebbe interessante rileggere questo racconto anche facendolo interagire con il lungo racconto che abbiamo letto qualche settimana fa, capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, in cui c'è la morte e il richiamo alla vita di Lazzaro, dove esattamente c'è la stessa problematica riguardo alla percezione, all'esperienza dell'arrivare, dell'essere in tempo. Questo ritornello che accompagna le sorelle di Lazzaro: se tu fossi stato qui, lo dice Marta, se tu fossi stato qui, lo dice Maria con una sfumatura leggermente diversa. Se lui che ha aperto gli occhi al cieco e voleva tanto bene a Lazzaro fosse stato qui, lo dicono i giudei. Con la fatica del cogliere il motivo che Gesù stesso condivide con una semplicità disarmante per cui lui non è stato lì e non è arrivato in tempo. Dove qui non arrivare in tempo, adesso lo vedremo, può essere un fatto quasi accidentale, un inghippo, un'interferenza. Nel caso di Lazzaro, Gesù dice esplicitamente: io sono contento per voi di non essere stato lì. E di fatto mi sono fermato qui un po' di giorni. Vedete come la messa in discussione di questa corsa contro il tempo, di cui spesso anche l'esperienza della preghiera, della fede, viene investita, ha una carica piuttosto forte in questo racconto. Perché questo ritardo di Gesù, che non arriva in tempo, non è semplicemente una conclusione, ma l'inizio di qualcosa che avviene fuori tempo. Quando forse non è così scontato essere presente, essere lì, aver seguito Gesù in tutto questo. Possiamo leggere il primo quadro, quello che precede l'interruzione. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo inseguiva e gli si stringeva intorno. Lungo questo andare di Gesù poi succederà qualcosa che rallenta questa andata, questo arrivo in tempo. E rispetto a quello primo, a questo primo quadro, quello che voglio sottolineare è proprio che l'affermazione centrale ha a che vedere con una mia figlioletta che sta morendo. E la richiesta a Gesù è che Gesù venga a fare in modo che questa mia figlioletta non muoia. C'è una richiesta che viene fatta a Gesù in ordine al non morire della persona che gli sta a cuore. E se leggiamo la ripresa del racconto, vedete come subito questo subisce un contraccolpo. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta. La richiesta che ha fatto questo papà a Gesù in ordine al non morire di sua figlia non è stata accolta, non ha funzionato. C'è una richiesta in ordine al non morire che non trova ascolto. Forse perché è arrivato tardi, forse non è semplicemente una questione di tempi, come dicevamo. E a questo punto allora l'interagire con Gesù che cos'è? Un perché disturbi ancora il maestro? Davanti a questa non guarigione di una figlia in fin di vita che è morta, qual è la percezione di ciò che accade attorno? Basta insistere, basta disturbare, è morta. Ed è interessante che il contesto che accompagna la situazione, quando si arriverà nella casa, è quello di un funerale in piena regola. Infatti si dice: giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide un trambusto e gente che piangeva, urlava forte. Ed è a questo punto, esattamente a questo punto, che avviene la richiesta di continuare ad avere fede e non tenere fatta da Gesù. Perché non è la richiesta nella lotta contro il tempo: manca poco ma ce la facciamo. La richiesta a continuare a avere fede arriva davanti a quella bambina che è morta perché Gesù non è arrivato in tempo. Che senso ha questa richiesta collocata proprio in questo momento? Non nella lotta disperata di un processo di guarigione dove si cerca di fare il possibile, quello che sta a noi, quello che non sta a noi e possiamo solo chiedere a Dio. C'è un testo molto bello che mi piace richiamare questa sera, lo riprendo dal capitolo 12 del secondo libro di Samuele. È la morte del primo figlio nato dall'unione tra Davide e Bezzabea. Lasciamo stare il contesto, semplicemente vedere la tonalità e la struttura della preghiera di Davide. Quando dice: Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e quando vi entrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Ora, il settimo giorno, da questa prolungata penitenza, supplica, richiesta che fa Davide, il bambino morì. E i servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era morto, perché dicevano: quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole. Come facciamo ora a dirgli che il bambino è morto? Fa di peggio. Ma Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto, e disse ai suoi servi: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, cambiò le vesti e poi andò nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero cibo e mangiò. I servi gli dissero: che cosa fa? Per il bambino ancora vivo, è digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi? Rispose Davide: quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà, il Signore forse avrà pietà di me e il bambino resterà vivo. Ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Vedete, questa situazione la capiamo meglio. Finché si è in tempo si può fare di tutto. Suppliche, digiuni, preghiere, prostrazioni. Chissà, non è forse questa la fede? Forse che nel momento in cui non accade, Davide si rialza e assume un altro atteggiamento. Non è quello che succede in questo racconto. La vera fede, il coinvolgersi in un'esperienza di preghiera, è ciò che avviene non per fare in modo che il bambino, chissà, forse sopravviva, impegnandosi il più possibile, ma nel momento in cui giunge la notizia: tuo figlio è morto, è lì che scatta l'invito alla fede. Cerchiamo allora di entrare un po' nel senso che ha questa richiesta nel momento in cui la morte arriva e Gesù chiede di non avere paura, di avere fede a coloro che ce l'avevano e l'hanno giocata tutta proprio per fare in modo che la bambina non morisse. Vedete come tutta questa vicenda, le parole che si usano, in fondo, da una parte mettono un po' in discussione quello che è il vocabolario della qualità della preghiera. Sin dall'inizio del versetto 23, quando si dice che lo supplicava con insistenza. Non è in testo originale, dice lo pregava tanto. La questione non è aver pregato tanto o poco. E d'altra parte non è un fatto di qualità del pregare tanto, e neanche il fatto del pregare in modo più forte, più autorevole, al punto da mettere a tacere la gran confusione che c'è. Gesù non tira fuori una voce più grossa di tutti e dice adesso basta con questo circo, dico io come stanno le cose, grazie alla preghiera. Infatti il modo in cui si muoverà Gesù sarà tirarsi fuori da tutto questo, da questo trambusto di canti, pianti, lamenti, e prendere da parte in modo separato alcuni dei suoi discepoli, il papà e la mamma di questo bambino. E come siamo nell'ottica non del rilanciare una di più, ma nel fare un passo indietro. È interessante vedere come a questo punto avviene un cambiamento. Non si parla più di tua figlia, né di mia figlia, che mia figlia stava male, tua figlia è morta, quella figlia non c'è più. Che cosa vede Gesù? Una bambina. Cambia proprio la parola. Sparisce ogni aggettivo che indica un legame, un possesso, e davanti a chi si ritrova Gesù ha una bambina che dice dormi. E questo cambio di sguardo, che produce anche dei nomi diversi, io credo inizia a far intravedere qualcosa di significativo, no? Proprio attraverso lo sparire di questi pronomi. Potremmo dire che quella che emerge adesso è chi vede Gesù davanti a questa bambina morta, anzi davanti a questa tua figlia che è morta, vede una sorellina che dorme. Dove vedete non è più il legame col papà e con la mamma, quello su cui lavora la preghiera, quello su cui lavora l'essere venuto, l'essere presente di Gesù, ma su una relazione che Gesù scopre di avere, crea con questa persona vista la prima volta e incontrata come la sua sorellina. Ciò che determina questa bimba non è più il dramma o la passione della relazione col genitore, ma quello che Gesù coglie a partire da una relazione con lui. Ed è esattamente questa che Gesù prenderà per mano e solleverà, a partire da una relazione che lui ha con la bambina e in cui il papà non è che non ci sia, è lì vicino, ma non è il protagonista. E questo lo vedremo. C'è la grande fede, la grande preghiera di un papà per la figlia, e Gesù non è lì per far contento il papà e per premiare la grande fede del papà, ma sta vivendo qualcosa di suo con la bambina. Ed ecco allora che se la figlia di Gairo, la figlia di lui, è morta, la vita che ha generato Gairo non è più per lui, se la vede sottratta, non è più a sua disposizione. Ma questo non è la fine di tutto, perché c'è un pezzettino che riguarda la figlia che ama e non riguarda lui. C'è una bambina che continua a sussistere in questa leggerezza del sonno, in forza di un'altra relazione che è quella che Gesù stabilisce con lei. E a questa persona Gesù si rivolge, questa relazione si intensifica, Gesù parla in prima persona a questa bambina dormiente e le dice talità, cum, le parla in prima persona. le si rivolge usando un'altra parola che non è figlia di qualcuno, non è quella bambina stesa con cui Gesù inizia a prendere confidenza, ma è quel rivolgersi come fanciulla. È un'altra parola ancora. Ed è in questo, sullo sfondo c'è Gairo col suo vissuto, il suo dramma, il suo cortocircuito, nel dover prendere atto che qualcosa di importante è morto, non c'è più, ma c'è un legame con la vita giunto ai suoi confini che non lo molla, che chiede spazio. E qui emerge questa fanciulla. Se è morta la figlia di Gairo, è in qualche modo cresciuta anche la bambina di stessa. Si è svegliata ed è diventata una giovane donna chiamata a camminare, a vivere, a costruire relazioni, a generare. Il termine che viene utilizzato e tradotto con fanciulla è il termine della donna fatta e pronta per essere madre, per essere moglie, per assumere un'altra identità relazionale che non è determinata più in base al padre. E è interessante poi questo tratto con cui si conclude: e disse a questa bimba che si alza, dateli da mangiare. Alla luce di quello che celebreremo domani, mi sembra sia quasi un'ultima cena, un ultimo pasto che questo papà e questa fanciulla, che continua a essere in qualche modo sua figlia, ma l'essere sua figlia non è più ciò che la determina, ma è quanto ha vissuto insieme a Gesù ad averle dato un profilo, un'identità e un volto, che c'entra ancora col padre, sì. Infatti il papà e la mamma sono chiamate a darle ancora una volta da mangiare. E allo stesso tempo sono chiamate a lasciare andare, a consegnare questa figlia, perché è diventata una donna che sarà lei a dare da mangiare ad altri. Nel modo in cui lo capirà, lo sceglierà. Quindi c'è questo ultimo pasto in cui qualcosa che è profondamente di loro non è per loro, ma è per essere lasciata andare. Vuol dire che Gesù ridà la figlia al genitore perché il genitore, perché essa se ne vada e faccia la sua strada. Un'immagine anche costruita in modo molto simile ai versetti 30 e 31 del primo capitolo del Vangelo di Marco, quando si parla della guarigione della suocera di Pietro. Qui viene presa per mano, sollevata, a che pro, così si mette a servire tutti. Anche la guarigione di questa giovane, il risveglio di questa giovane fanciulla è perché trovi il suo modo per servire. E concludo con questa annotazione proprio sulle ultime parole, quando Gesù dice: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Questo è un passaggio densissimo. Troviamo qui in pochissime parole, sia in quelle del comando usato da Gesù: io ti dico alzati, verbo usato è sveglio, verbo che in greco è egeio, risveglio. E cosa fa la fanciulla? Come obbedisce al comando di Gesù? Tirandosi su in piedi, un altro verbo che è anisteli, alzandosi. E questi due verbi sono, non dico in assoluto ma quasi, i due grandi verbi che il Nuovo Testamento ci consegna, ha elaborato per parlare di resurrezione. Partendo dall'esperienza del risvegliarsi e partendo dall'esperienza dello stare in piedi. Non c'è un vocabolario già pronto, non esiste il verbo risuscitare in greco, non è pronto. Che questa esperienza, questo cammino che Gesù fa fare, chi non ha le parole adeguate per essere tematizzato pienamente. Tua figlia che viene vista come sorellina da Gesù e che diventa fanciulla e che passa attraverso un morire che è morire, ma che non è solo morire, ma è la possibilità di guardare quell'altra faccia della fine come qualcosa di nuovo che inizia. Tutto questo è ancora lasciato a questi azioni dello svegliarsi e del tirarsi in piedi. E potremmo concludere rileggendo a questo punto le reazioni delle persone che sono qua attorno. Davanti a questo annuncio, che cosa si può fare? Si può continuare a piangere e a urlare, come fanno al versetto 38. In tutto questo non riconosco nessuna buona notizia. Perché quella prima parte che finisce con tua figlia è morta è insuperabile. E se la preghiera non arriva lì, non c'entra niente. Oppure potremmo recuperare alla fine di questo racconto la reazione del versetto 40. E si misero a ridere. Tutto questo, altro che piangere, fa ridere. È una presa in giro, è una beffa. Oppure potremmo lasciare suonare quell'invito che fa Gesù a questo capo della sinagoga, dicendo: continua ad avere fede. Accetta di entrare in questo itinerario, di percorrerlo nelle sue tappe, dando fiducia che ciò che è amato in questa tua figlia, che è consegnato una relazione che lei ha con Gesù, è capace di mettere in piedi una persona e esprimere una vita che è più forte della morte. E come, quando, e come faccio adesso, non ti appartiene. Ecco allora che proprio in questa richiesta che fa il capo della sinagoga, la sua preghiera, Signore vieni a casa mia, la comunità primitiva elabora forse la sua prima grande invocazione tecnica, proprio strutturata di preghiera, che è Maranatha. Vieni, Signore Gesù, vieni a casa mia. Vieni a toccare quello che nella mia vita, nella mia casa, è un po' allo stremo, fa fatica. Sento che sto perdendo. Dove questo non appartiene più, non avere il controllo, mi sembra essere insopportabile, insostenibile. Aiutami a scoprire una vita che lavora lì dentro ed è più grande dello smarrimento che il mio sentirmi inadeguato, incapace di mantenere, di custodire, ma nel consegnare le tue mani. Da qui nasce proprio questa preghiera: Maranatha, vieni Signore Gesù, vieni a casa mia. E l'ultima parola del libro dell'Apocalisse, che chiude le scritture, dice: sì, ecco, vengo da te. Chiediamo di poter vivere questo incontro, che è sempre esposto a pianti disperati, che è sempre esposto a grasse risate. Eppure dentro a tutto questo è possibile quel Maranatha. Vieni, Signore Gesù. Questo itinerario che fa il capo della sinagoga, grazie alla persona che più mi sta a cuore, possa essere un annuncio di buona notizia per tutti noi.